Storie Libere presenta.
Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata ad insegnare ad Harvard. Professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? Lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi, per la precisione, a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i Goonies, insomma. Prima di partire, il mio amico Matteo mi ha detto:
oh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da, 25 anni, credo. Ti do il numero di telefono.
Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese, di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche. E mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui, che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuti in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
Insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti.
Questo è USA con cautela.
Le vacanze sono finite, ci tocca tornare a lavorare.
Sì, guarda, per me le vacanze sono un cambiamento d'aria, però con tre figli addosso, per cui non vedevo l'ora di finire, sinceramente.
Ah, addirittura, quindi tu sei contenta che stiamo tornando a fare USA con cautela?
Certo, felicissima, soprattutto per i milioni di ascoltatori.
Allora, sì, si contano ormai ovviamente milioni di ascoltatori, di abbonati al podcast di Storie Libere USA con cautela, che è il podcast che state ascoltando, condotto da Marina Viola e Federico Bernocchi, che vi parla di America. Quindi vabbè, le vacanze però le hai passate bene, sei contenta?
Sì, sì, sono contenta. Siamo andati in campagna, come sempre. Siamo anche andati al mare una settimana. Abbiamo scoperto che a mio figlio non piace neanche avvicinarsi alla spiaggia, per cui potevamo essere tra i monti, ma va bene lo stesso. Tu invece?
Io benissimo, ho fatto tantissimo mare, cosa che ho imparato a apprezzare da poco, relativamente da poco nella mia vita. Ovviamente mi mancano un po' gli Stati Uniti, nel senso che comunque una capatina negli Stati Uniti l'avrei fatta più che volentieri. Ma in questo momento, nel momento in cui vi stiamo parlando, sempre a causa del Covid, c'è il ban, il travel ban per tutta l'area Schengen, quindi tutti i paesi che fanno parte dell'area Schengen non possono andare negli Stati Uniti, cosa che invece per voi non esiste, cioè nel senso voi dall'America potete tranquillamente venire in Italia.
Ma questo non si può fare.
Certo che si può, nella Casa delle Libertà.
Facciamo un po' come cazzo ci pare.
Non ho capito perché, sinceramente, perché se io vengo in Italia e mi becco il Covid, poi torno qua, è come se venissi qua tu col Covid.
Vabbè, certo, è esattamente lo stesso. Io penso abbia a che fare con delle ragioni economiche, il fatto che appunto noi dall'area Schengen non possiamo venire negli Stati Uniti, mentre gli Stati Uniti possono tranquillamente viaggiare. Comunque, insomma, anche questo periodo immagino passerà, non è un periodo facile per chi magari ha affetti, compagne, chissà di chi sto parlando in questo momento,
sì,
da sole negli Stati Uniti, mentre io sono qua in Italia. Però anche questo periodo passerà. Allora Marina, oggi noi solitamente qua trattiamo degli argomenti anche scomodi, anche difficili, però lo facciamo sempre con un piglio il nostro piglio, il piglio di USA con cautela, quindi un po' ironico, un po'...
Sdrammatizzando.
Oggi è difficile perché la puntata di quest'oggi, abbiamo pensato che non ne possiamo fare a meno di toccare questo argomento, perché è l'argomento che coinvolge in primis gli Stati Uniti e poi ovviamente a catena tutto il resto del mondo.
Certo.
Quest'oggi a USA con cautela tentiamo di parlare di Afghanistan.
I talebani hanno conquistato Kabul e proclameranno a breve la nascita dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan.
And the fall of Kabul is especially hard to watch for the men and women who sacrificed so much fighting America's longest war.
Joe Biden è nell'occhio del ciclone e dopo l'invasione talebana in Afghanistan è costretto ancora una volta a difendersi in televisione davanti al suo paese e al mondo intero.
When you look at what's happened over the last week, was it a failure of intelligence, planning, execution or judgment?
When you had the government of Afghanistan, the leader of that government, getting in a plane and taking off and going to another country, when you saw the significant collapse of the Afghan troops we had trained, that's what happened. That's simply what happened.
Ci siamo, questa è una puntata, lo ripeto ancora una volta, difficile di USA con cautela, perché come vi abbiamo spiegato, diciamo, noi ci sentiamo anche un po' in difetto a parlare di determinati argomenti, però sicuramente è il tema caldo che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e resto del mondo in questo momento, per cui insomma con un po' di coraggio tenteremo di parlare,
sì, esatto,
di quello che è accaduto in Afghanistan, a Kabul, il 15 agosto del 2021, perché dopo una lunga offensiva militare che è cominciata più o meno a maggio, è appunto accaduta in mano ai talebani Kabul. È, diciamo, quindi questo, il 15 agosto rappresenta la fine della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, che governava il paese dal 2004, e viene restaurato l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, quindi il governo dei talebani, che per la prima volta si presentano esattamente come un vero e proprio governo. Hanno un portavoce, hanno una serie di ministri. È stato uno shock totale per molti di noi. È una di quelle notizie che segna un prima e un dopo, no? Quello che vogliamo fare, come sempre, è quello di dividere questa nostra discussione in quattro punti, Marina, giusto?
Sì.
Però quest'oggi poi c'è uno speciale intervallo che è a cura tua.
Sì. Ma speciale un po', sì. Sono contenta di averlo potuto raccontare qui a USA con cautela.
Allora, partiamo da un'osservazione che può apparire, se vuoi, un po' frivola, però dipinge perfettamente il rapporto che gli Stati Uniti hanno avuto con l'Afghanistan nel corso degli,
sì,
anni. Come sai, io sono appassionato di cinema, sono appassionato di un certo tipo di cinema, per cui ricordo che nell'88 in tutto il mondo esce il film Rambo 3.
Chi sei tu?
Il tuo incubo peggiore.
Riciclo i duri di Rete 4. Rambo 3.
Non so se esiste una frase che fa più americano di così. Cioè, tu immagina, 1988, quindi diciamo fase calante dell'edonismo degli anni 80,
sì,
in tutto il mondo esce il terzo capitolo di un eroe che è l'incarnazione perfetta di determinati valori dell'America. Il film si conclude con una didascalia abbastanza, c'è questa immagine di questi guerriglieri a cavallo che se ne vanno verso, diciamo, il tramonto, molto western come inquadratura,
sì,
e c'è la scritta Dedicated to the Brave Mujahideen Fighters.
Ammazza.
Quindi è un film dedicato ai coraggiosi combattenti Mujahideen.
Questo è Afghanistan. Alessandro il Grande cerca di prendere Afghanistan, poi Gengis Khan, poi l'inglese, adesso Russia. Ma afghano combatte duro non sarà mai sconfitto. Tu hai capito che significa?
Che nessuno vi pesta i piedi.
Ovviamente, insomma, i mujahideen sono quelli che combattono per la Jihad, cioè quelli che oggi vengono visti come appunto il nemico numero uno per gli Stati Uniti. Voi pensate che invece nel 1988 il film Rambo 3, quindi la cosa più americana di sempre, era dedicato ai mujahideen. Come arriviamo poi a quello che è successo successivamente negli Stati Uniti? Il rapporto che c'è tra l'Afghanistan, i mujahideen, la Jihad e gli Stati Uniti. Cosa è successo dopo, Marina?
È successo di tutto, però ieri ho pensato che forse sarebbe bello creare una specie di bigino dell'Afghanistan. 2 o 3 minuti di storia proprio di quello che è successo dal, diciamo, 1979, che è l'anno in cui la Russia invade questo staterello di cui nessuno sapeva molto l'esistenza. Arrivano i russi e cosa succede? Gli americani, durante la guerra fredda, quindi gli americani non possono sottrarsi a questa invasione, devono comunque rispondere, rispondono non fisicamente, cioè non andando direttamente in Afghanistan, ma dando un sacco, finanziando appunto i Mujahideen, che sono quelli che in quel momento combattono contro la Russia.
Certo.
La Russia a un certo punto se ne va perché capisce di non farcela, e i Mujahideen prendono possesso, diciamo, dell'Afghanistan. Però sono tanti grupperelli piccolini che si fanno molta guerra tra di loro, e c'è invece questo nuovo gruppo di persone che si chiamano talebani, che risolvono i problemi interni dell'Afghanistan combattendo e vincendo contro i Mujahideen, e sono al governo afghano, ed è un periodo stranamente felice per l'Afghanistan, perché al momento non erano ancora così...
Il termine potrebbe essere radicalizzante.
Però col tempo i talebani diventano sempre più fondamentalisti, appunto, e non solo appoggiano gruppi radicali e terroristici che sono contro l'Occidente, e li appoggiano nel senso che danno loro lo spazio in Afghanistan per nascondersi. Tra questi gruppi ce n'è uno piccolino di un certo Osama Bin Laden, che si chiama Al-Qaeda, che lancia la prima jihad contro gli Stati Uniti. Quindi cosa succede? Diventa sempre più grande, eccetera, eccetera, e riescono nel 2001 a portare avanti il l'atto terroristico più enorme della storia degli Stati Uniti, ammazzando in un paio d'ore quasi 3.000 persone, sia a New York che a Washington, che nell'aereo che era in partenza per la Casa Bianca, che viene in effetti poi
intercettato e abbattuto.
Bravo.
Questo è il punto fondamentale, cioè i talebani rappresentano, no, il nemico, soprattutto per gli Stati Uniti. Il paradosso è che gli Stati Uniti hanno creato i talebani, gli Stati Uniti hanno sovvenzionato prima i Mujahideen e poi successivamente i talebani, quindi è una creazione dell'America che a un certo punto li si rivolta contro. Questo porta poi come conseguenza l'impensabile, cioè un attacco al cuore della civiltà occidentale, le due torri di New York.
Ma cosa succede dopo il 2001? Gli Stati Uniti e una coalizione di, diciamo, europea decide ovviamente di andare a combattere contro questi talebani. Si avvalgono della potenza della Northern Alliance, che combatte contro i talebani con gli Stati Uniti, i quali danno un sacco di soldi, un sacco di armi, soprattutto a questa Northern Alliance, che riesce a combattere i talebani, e i talebani se ne vanno. L'Afghanistan ha la sua costituzione, si vota il presidente, sembra che tutto vada bene, però nel 2006 crolla tutto. Si ritorna agli attacchi dei talebani terroristici. A quel punto gli Stati Uniti sono lì, sono in Afghanistan, e cercano in tutti i modi di parare la situazione. Poi Obama viene eletto presidente degli Stati Uniti e ha questa patata bollente da risolvere, non sa cosa fare. Crea dunque una missione di guerra, dicendo però tra 2 anni ce ne dobbiamo andare. Non so se te lo ricordi questa
cosa.
Sì,
certo, certo.
Tra 2 anni ce ne dobbiamo andare, e crea questa, diciamo, missione che però non si capisce niente. I militari, ho visto un'intervista anche l'altro giorno, i militari dicono: noi eravamo lì ma non avevamo capito, non si capiva cosa dovevamo fare.
What to do when you don't know what to do?
Obama prende tempo e dopo 2 anni dice: noi ce ne andiamo. Dopodiché arriva Trump. Cioè, già siamo nel caos più caos in Afghanistan, arriva uno come Trump, che credo che l'Afghanistan non sa neanche come si pronunci, e inizia a tentare di negoziare con i talebani. Inizia un po' un discorso di pace abbastanza importante, no, in quel momento.
Sì.
Fa un patto con i talebani, gli dice: talebani, facciamo una cosa, voi non ci rompete i c***i e non fate atti terroristici quando noi siamo lì. Quindi mettetevi un attimo da parte, noi vi promettiamo che ce ne andiamo entro 18 mesi. È successo così che dopo 18 mesi, infatti, Trump ha rifatto rientrare la maggior parte delle truppe americane e poi ha perso le elezioni. Quindi Biden si è ritrovato, che è il quarto presidente a questo punto che si deve occupare dell'Afghanistan, si è ritrovato con questi talebani che dicono: vabbè, voi adesso ve ne andate, no problem, ci pensiamo noi. La sua scelta è stata: o ce ne andiamo veramente o rimaniamo qua e ricontinuiamo questa guerra che però dopo 20 anni non ha nessun risultato positivo. Quindi in malo modo e senza forse pensare alle conseguenze, Biden decide, quando Kabul ricade nelle mani dei talebani, di far rientrare le truppe, che tra l'altro erano poche e non erano lì per combattere a quel punto. Io non so cosa pensare, se a questo punto, se Biden ha fatto una pazzesca o se invece ha fatto la cosa giusta, non si sa.
Questo è il tema di discussione, nel senso che quello che almeno per noi è stato lo shock è stato che una guerra che non sapevamo esattamente che direzione stesse andando in questo periodo, dall'oggi al domani è stata persa dagli Stati Uniti, cioè Kabul cade nelle mani dei talebani e Biden deve trovare poi il tempo per giustificarsi e dare spiegazioni e anche piangere in TV.
Non solo, ma quando i talebani sono entrati a Kabul, cioè per 20 anni uno degli obiettivi degli Stati Uniti e della coalizione europea era quella di aiutare gli afghani a creare una propria milizia, per cui li avevano comprati di tutte le armi più importanti, più famose, più più pericolose, eccetera eccetera. Nel momento in cui i talebani entrano a Kabul, questo gruppo militare si caga addosso, molla le armi e scappa.
Quindi tutto quello poi finisce nelle mani ovviamente dei talebani, quindi ancora una volta, come dire, li abbiamo aiutati. Allora, questo è, diciamo, brevemente abbiamo tentato di fare una cronistoria di quello che è l'Afghanistan, la storia dell'Afghanistan, partendo appunto dagli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri, perché come avete capito, insomma, l'argomento è lungo e sfaccettato, ma non temete, perché fra poco ci facciamo aiutare da qualcuno.
USA con cautela.
Allora, abbiamo fatto una piccola introduzione in cui abbiamo parlato, tentato di spiegare una storia complessissima che è quella appunto dei talebani, dei mujahideen, dei talebani e di cosa c'entra poi l'America in tutto questo. Siamo passati anche attraverso un momento fondamentale che tornerà all'interno di questa puntata di Uso con Cautela, che è l'11 settembre. Parliamo ancora di 11 settembre, lo facciamo grazie all'aiuto di un amico di Uso con Cautela, è un giornalista Il Manifesto, ha scritto 2 libri sugli Stati Uniti, l'abbiamo già sentito, il primo è Autunno Americano e poi c'è Trumpland, Scheletri e Fantasmi dell'America Nazional Populista. È un piacere avere con noi ancora una volta Luca Celada. Buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie di essere ritornato.
È un piacere, grazie dell'invito.
Allora Luca, tu hai pubblicato sul Manifesto proprio l'11 settembre, giorno in cui ovviamente insomma sui social in tanti hanno voluto ricordare l'11 settembre, sia dal punto di vista personale che magari da un punto di vista anche un po' più ampio, non dico geopolitico, però insomma una lettura un po' più ampia. La tua è quella che ci ha colpito di più, perché riesce effettivamente a sradicare anche un po' quel luogo comune che abbiamo visto sulle prime pagine dei giornali, di tanti giornali, cioè che, oddio, siamo tornati indietro. Cioè quello che è successo il 15 agosto a Kabul è si apre una nuova crisi. In realtà la tua lettura è differente, cioè questa crisi forse non si è mai chiusa.
Sì, a me è sembrato, per le ragioni che ricordavi tu, no? Soprattutto per questo anniversario così simmetrico, no? Il ventennio quasi alla settimana, no? In cui la caduta di Kabul è speculare all'invasione americana, chiaramente ne ha fatto un anniversario molto pregno, naturalmente di ricordo, di memoria di quel giorno infausto che tutti noi che c'eravamo a qualunque età diciamo ricordiamo bene, ma mi sembra che si sia forse persa un po' l'occasione di riflettere, ecco, un po' più profondamente sia su quello che quell'evento del 2001 ha inaugurato e sia dove ci ha portato oggi. E a me mi sembra che noi oggi stiamo vivendo nel presente che si è aperto allora, in un certo senso. E mi sembra che quello che poi è accaduto dopo quegli attentati, quindi le guerre in Medio Oriente, le guerre americane ed occidentali, abbiano un po' rappresentato l'incapacità di elaborare questo mondo così cambiato, così radicalmente cambiato, che ci presentava all'atto pratico Al-Qaeda con questi attentati, incredibile, letteralmente difficili da credere, e vi è seguita invece una risposta che usava i metodi e i linguaggi del cosiddetto secolo americano, di quello del presente che noi conoscevamo prima, quindi una guerra, tu ci colpisci, io mi vendico, colpisco te, vengo lì, ti cambio, no, la famosa esportazione della democrazia, il regime change. Ciò che invece io trovo speculare è, come hanno segnalato anche molti altri, che il cambiamento radicale sia avvenuto proprio fra di noi in Occidente, in primis gli Stati Uniti, che loro malgrado, pensando di influire, di andare là a cambiare le cose, sono essi stessi mutati radicalmente. E per chiudere questo primo pensiero, insomma, esiste un'altra data, quella del 6 gennaio del 2021, dell'assalto al Campidoglio, che è stato un tentativo di, per usare la terminologia invece del 2001, di regime change. No, si parlava, i conservatori all'epoca dicevano: beh, noi cambiamo il regime e miglioreremo le cose. Beh, c'è stato un tentativo, il primo così eclatante della storia degli Stati Uniti, di regime change a casa, di un golpe praticamente, insomma.
Di un golpe, quello è a tutti gli effetti un tentativo di golpe. Però nel tuo articolo, che ripetiamo trovate su Il Manifesto online, Il Crepuscolo dei Valori Occidentali, tu dici proprio che le persone, diciamo, ferite, che hanno maturato del rancore dopo l'11 settembre sono in parte, no, portate avanti nel futuro quelle del 6 gennaio.
It's legal for them to count votes in Pennsylvania 2 days after the election on November 3rd?
Yes.
You're wrong. Go. I don't even want to talk to you.
Eh sì, io credo che sia così. Tra l'altro, quello, i postumi degli attentati hanno inaugurato anche, secondo me, un'altra vena molto rilevante oggi. Le falsità addotte dall'amministrazione Bush, no? Per giustificare l'invasione dell'Afghanistan e soprattutto quella irachena, che non aveva basi, no? No, forse vi ricorderete quel giorno in cui Colin Powell, segretario di Stato, viene incaricato di andare all'ONU ed assicurare il mondo che non c'era dubbio, c'erano le armi di distruzione di massa in Iraq.
A Colin Powell gave an elaborate description of an Iraqi weapons program that, as it turned out, never existed.
Questo, secondo me, ha aperto, ha immesso questo virus della non verità, che poi si è evoluto e oggi viviamo nel mondo delle fake news, no? Quindi c'è sia questo, sia il rancore che è stato sottolineato qui negli Stati Uniti di molti, all'assalto del Campidoglio 6 gennaio c'erano molti militari in servizio, molti reduci, quindi anche lì uno ci si domanda qual è stato l'effetto di questa guerra ventennale rivelatasi inutile su quelli che poi hanno pagato in prima persona, no? Che sono andati lì anni, eccetera. Secondo me viviamo ancora in questo mondo e soprattutto negli Stati Uniti non è stata elaborato appieno le problematiche che ci ha posto.
La cosa che mi ha colpito molto leggendo il tuo articolo è il fatto che adesso il vero problema è che il terrorismo è interno, no? Che non viene più dalle montagne dell'Afghanistan, ma viene proprio da qua.
Io credo che sia così. Intanto ricordiamo la diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti, no? Che non è, che da sé è inquietante, soprattutto se abbinata con questo nuovo tipo di estremismo, di estremizzazione, sponsorizzata poi da tutta una classe politica. Questo ha creato una situazione davvero instabile, che secondo me nei prossimi mesi e anni è destinata o a risolversi o a comportare altri 6 gennaio, altre epifanie. Non solo la gente viene aizzata e chiaramente, no, la situazione attuale col virus, i no mask, i no vax, queste sono sacche che esistono ovunque, no? Perché ricordiamolo, tutto questo di cui stiamo parlando, secondo me, riguarda l'Occidente. Non possiamo tirarcene fuori del tutto, no? America first, prima l'Italia, diciamo, sono format trasversali ormai. Però negli Stati Uniti, come tu sai Marina, non sono semplicemente piccoli movimenti, ma sono da un lato sponsorizzati da il secondo partito politico, i repubblicani, che hanno comunque il 46% dei consensi, dall'altra fomentati da una vera e propria macchina mediatica come quella di Fox News ed altri, che 24 ore al giorno, godendo di enormi finanziamenti, fomenta questa violenza per interiore o non solo. E l'ultima cosa è che molti stati, perché le particolarità del sistema politico americano, col suo federalismo, con le sue intermediazioni, no? Non c'è il voto diretto democratico, ecco, questo ha determinato che alcuni stati si stiano muovendo in maniera radicale di per sé.
Integralismo, appunto.
L'integralismo di cui dicevi tu non è solo degli individui. Il Texas, pochi giorni dopo la caduta di Kabul, con tutto l'Occidente che si preoccupava per i diritti delle donne afghane, ha passato una legge incredibilmente reazionaria sulla morte.
È entrata in vigore ormai nello Stato americano la tanto temuta legge che vieta la maggior parte degli aborti una volta rilevata l'attività cardiaca embrionale, quando questo è di circa 6 settimane e quando molte donne non sanno ancora di essere incinte, non si può più interrompere la gravidanza, neanche se frutto di stupro o incesto.
Esiste questa dinamica in cui i talebani sono fra noi. Questa legge in Texas è particolarmente sinistra perché comprende la clausola che esistono premi, mi sembra, di $10,000 riservati ai delatori che indichino alle autorità l'intenzione di una donna di abortire. Cioè, questo è veramente, non ci saranno i mujahideen armati, ma alza il livello di violenza. E io credo che questa instabilità anche istituzionale rifletta veramente una, non so, una crisi di identità occidentale, qualcosa di non risolto, che forse non è stato causato dall'11 settembre, ma che ebbe in quel momento, io credo, un momento topico, ecco, una specie di si apre una nuova era.
Si apre un nuovo ventennio. Nel 2041 saremo qua ancora a discutere di quello che è accaduto. Come, se hai la possibilità, insomma, anche immaginifica di immaginare una cosa del genere, di ipotizzare degli scenari, che cosa... Quali sono gli scenari possibili adesso negli Stati Uniti?
È la domanda da $10 milioni. Vediamo, io posso solo rilevare che questa accelerazione, questo sbandamento rappresentato soprattutto dal quadrennio di Trump, e che non è necessariamente concluso o comunque non del tutto risolto, dipenderà da quello che accade in questo anno, nel prossimo anno, sicuramente nell'amministrazione Biden. Un presidente che mira, la sua ricetta è chiara: stabilizzare con un forte investimento sociale, no? Uno statalismo di stampo quasi rooseveltiano, l'immissione di migliaia e migliaia di miliardi in progetti sociali, aiuto alla famiglia, diminuzione della forbice sociale, tutte cose chiaramente molto necessarie. Basterà? Non lo so, ma credo che se l'11 settembre ha aperto la crisi fortemente legata alla globalizzazione, no? E riflesso anche al passato colonialista, no? Questi forti scompensi dell'oscurantismo di certi luoghi, che però con certa autorità poteva dire: voi siete venuti da noi a interferire, lasciateci in pace, se no ci vendicheremo. Ecco, tutte queste problematiche non sono risolte e si tratta, in un certo senso, quello che avviene negli Stati Uniti adesso è, da un lato, questo nazionalismo populista esacerbato, che se la vede con il progetto di una società invece multiculturale, che riesca a proiettare nel futuro la capacità che ha avuto sempre la società americana di accogliere nuovi settori della popolazione ed integrarli.
Tu finisci l'articolo però con una nota positiva. Scrivi: il dato più innovativo è tutto sommato la rinuncia alla guerra di Biden. Allora la mia domanda è: primo, Biden secondo te ha fatto bene, ha fatto male? E la seconda, in che senso la rinuncia alla guerra?
Biden ha insistito anche negli ultimi giorni di questo exit oggettivamente disastroso, no? E lì ci sarà da capire cosa è successo. Trump ha detto che lui aveva messo una trappola un po' per Biden, aveva dichiarato Biden se la dovrà vedere con questo ritiro, non potrà cambiare idea, eccetera. Però Biden, pur sotto enorme pressione, ha detto è orribile quello che sta accadendo, ci dispiace, cercheremo di aiutare gli alleati, ma accada quello che accada, il tempo di questa guerra è finito e delle guerre è finito, ha detto. A me sembra che in tutto ciò che è accaduto nell'ultimo mese questo dato risalti, perché non è una cosa che si è sentita dire da molti presidenti americani, sicuramente non dagli ultimi quattro che l'hanno preceduto, e non credo che sia semplice isolazionismo. Non sono sicuro di cosa indichi, ma mi sembra un dato nuovo
e positivo anche.
Sì, insomma, la fine della guerra è positiva, tutti siamo d'accordo che non è stato gestito bene, no, il ritiro, però il fatto che si chiuda un capitolo senza fine di guerra è, io credo, positivo. E se gli Stati Uniti sapranno da un lato mantenere questa posizione e però costruirvi sopra qualcosa di propositivo,
benvenga.
Io ringrazio Luca Celada che è stato con noi e ci ha spiegato un po' meglio le cose, e ricordo che il suo articolo si intitola Il crepuscolo dei valori occidentali. Celada lo leggete sul Manifesto, ma anche due libri all'attivo, Autunno americano e Trumpland, scheletri e fantasmi dell'America nazional populista. Luca, ormai noi ci abbiamo preso gusto, molto probabilmente ci risentiremo per un'altra puntata.
Anch'io ci ho preso gusto, chiamatemi quando volete.
Grazie Luca, un abbraccio.
Ciao. Oh, a presto.
Hey, how you guys doing?
Nel 2001 io e la mia famiglia abitavamo a Brooklyn, New York. Un giorno ci siamo svegliati ed era l'11 settembre. Quel martedì decidemmo che Dan, che lavorava a Manhattan, una decina di isolati dalla scuola di Luca, lo avrebbe portato a scuola in metropolitana. Io avrei portato Sofia, che aveva 2 anni, al suo asilo. Avrei poi incontrato l'avvocatessa di Luca al distretto scolastico per cercare di ottenere più servizi per lui. Gli uffici erano a Brooklyn Heights, zona sempre di Brooklyn divisa dalla parte più a sud di Manhattan soltanto dal West River. C'era una strada andando all'asilo di Sofia che avrebbe potuto essere l'immagine di una cartolina. Sbocciava come se fosse una cosa normale lo skyline di Manhattan con i suoi grattacieli che rendono il cemento una roba romantica e splendida. City Lights, diceva Sofia ogni mattina dal seggiolino della macchina. Ogni volta le promettevo che l'avrei portata a fare una passeggiata sul ponte per vederla di sera, le City Lights, che erano magiche come i fuochi artificiali. La lasciai a scuola e proseguì per la mia strada, sempre piena di traffico. Girai a destra e presi la Flatbush Avenue. Arrivai all'appuntamento alle 9:15, perfettamente in orario. Mentre aspettavo l'avvocatessa, guardavo fuori dalla finestra l'immagine ormai familiare, anche a chi non c'è mai stato, di Manhattan. 9:30, 10:15, e io lì, ad aspettare. Squillò il cellulare, era Dan, tutto agitato. Ho visto un aereo entrare dentro una delle torri gemelle. Io, presa a ripetere tra me e me quello che dovevo dire durante la riunione, risposi che dovevo andare. Non aveva ascoltato con attenzione. Ma che cazzo dice? Il solito esagerato. Lui aveva lasciato Luca a scuola e si era avviato verso il suo ufficio. Camminando, vide un aereo volare bassissimo e una signora davanti a lui si fermò, si girò verso di lui e gli disse: speriamo che non vada verso il World Trade Center. Continuarono a camminare per la loro strada fino a quando cominciarono a sentire delle urla attorno a loro. Si girarono in tempo per vedere un fumo nero e denso nel cielo azzurrissimo. Fu allora che cercò freneticamente il cellulare nella tasca della giacca e mi chiamò, ma io stavo aspettando quella stronza dell'avvocatessa che non è mai arrivata. Poi il fumo cominciai a vederlo anch'io dalla finestra dell'ufficio e cercai di richiamare Dan senza successo. Il panico cominciò a sentirsi nell'aria e decisi di andare a cercare un telefono per assicurare mia madre che noi stavamo tutti bene. Arrivai sulla strada e vidi gente correre a destra e a sinistra con volti sconvolti. Cercai un telefono pubblico e a mia grande sorpresa notai che davanti ad ogni telefono c'era la fila. Aspettai il mio turno e chiamai mia madre, che allora lavorava in Rai. Non so cosa sia successo, ma qualsiasi cosa sia, noi stiamo bene. Lei, con voce gelida, rispose: «Hanno appena attaccato il Pentagono». Ricordo di aver sentito le mie gambe cedere. La salutai di fretta e corsi verso la macchina. Mi venne un istinto enorme di recuperare la mia famiglia e tenermela in casa con me. Sulla Flatbush Avenue ormai governava il caos. Macchine che correvano contro mano, gente che urlava per strada, l'aria che si faceva scura e puzzolente. Andai subito a recuperare Sofia e fu allora che scoprì quello che era veramente successo. Le altre mamme mi dissero di non bere l'acqua del rubinetto e di andare a casa e di non uscire e di pregare Dio che tutti i miei cari fossero sani e salvi. Mi prese il panico. Io e Sofia andammo immediatamente a casa e accesi la CNN. Le immagini erano spaventose, atroci e io non riuscivo a contattare Dan per assicurarmi che lui e Luca fossero al sicuro. La CNN annunciò che un secondo aereo aveva colpito l'altra torre. I giornalisti, presi dal panico, anche loro, dicevano che c'erano autobombe parcheggiate per la città e di stare a casa. Dan cominciò a vagare per la città da solo. Vide il secondo aereo entrare nella torre come una pallottola. In quell'attimo tutti i passanti si fermarono, misero le mani sulla bocca e urlarono. Il fumo soffocava, la paura anche. Andò alla scuola di Luca, come fecero altri genitori. Molti di quelli che entravano erano coperti di polvere, ovviamente appena usciti dalle torri, che andavano ad abbracciare i loro figli, che, da autistici, erano assolutamente ignari del terrore negli occhi dei genitori. Dan prese Luca e chiamò alcuni amici per chiedergli di poter passare la notte da loro. Io invece a Brooklyn sentivo soltanto l'odore acre del fumo nero e il terrore di non potermi mettere in contatto con lui. Fu una giornata interminabile. Verso sera Dan e Luca attraversarono a piedi il ponte di Brooklyn insieme a centinaia di persone. Sembrava un esodo di zombie. Tutti avevano attorno alla bocca sciarpe o magliette per non respirare l'odore della morte. Tutti erano scioccati e in silenzio attraversarono il ponte mentre di fianco a loro i due grattacieli erano diventati enormi montagne di morti. Quando li vidi arrivare da lontano riuscii finalmente a piangere. Me li abbracciai, i miei due ragazzi, come se fossero tornati dalla guerra. Presi Luca, ignaro, in braccio e me lo baciai come non prima. Stranamente quella sera mi venne di andare in chiesa, forse perché avevo bisogno di un posto silenzioso, tranquillo, di raccolta. Entrai nella chiesa battista dietro casa mia. Ero l'unica donna bianca. Infatti quando entrai una cinquantina di facce si girarono, smisero di parlare e nel silenzio seguirono i miei passi che mi portarono a una delle panchine di legno scuro. Il pastore disse che quella sera invece di dire la messa avrebbe ascoltato i racconti dei fedeli di quello che era successo loro durante la giornata. Ci fu un secondo di silenzio e poi a poco, una dopo l'altra, le persone si alzarono e raccontarono. C'era chi era scappata dal 30° piano, chi aveva aiutato il loro collega sulla sedia a rotelle, chi aveva abbracciato un poliziotto o un pompiere che invece di evacuare saliva per soccorrere chi era rimasto indietro. Io ascoltavo sconvolta e piangevo come un vitello. Durò più di 2 ore. Ascoltai tutti i racconti, le preghiere e il supporto che ci si dava a vicenda. Il pastore ci fece alzare e pregare perché non era ancora arrivato a casa. Alla fine della cerimonia molte donne vennero ad abbracciarmi e ringraziarmi di essere con loro. Io piangevo e abbracciavo. In fondo siamo stati fortunati.
Allora Marina, questo era il tuo intervallo, è un racconto molto toccante.
Grazie.
Molto bello, diciamo è un po' più lungo del solito, però ci siamo presi anche la libertà di farlo un po' più lungo del solito perché è un racconto insomma di vita vissuta, di un periodo, di un momento storico che divide veramente uno spartiacque della nostra storia.
Il prima e il dopo.
C'è chi è stato lì, c'è chi era presente, no? Cioè Dan, tuo marito, ha visto il secondo aereo entrare.
Non solo, ma ti ricordi il film che era uscito sull'11 settembre di Michael Moore?
Fahrenheit 9/11.
La palma d'oro più esplosiva di Cannes per un film già entrato nella storia. Fahrenheit 9/11.
Now watch this drive.
Il film che qualcuno non voleva farvi vedere al cinema dal 27 agosto, il giorno della verità.
In un'immagine si vede Dan.
Ah, addirittura?
E si vede lui che guarda spaventatissimo il crollo.
Se vi riguardate Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, potete anche tentare di individuare chi secondo voi è Dan. Poi non l'avete mai visto, però magari è più bello, esatto, giustamente. Quello con le gambe più belle, come si evince dalla nostra sigla. L'altro giorno, pochi giorni fa, era l'11 settembre del 2021, 20 anni. Da quel giorno, sfogliando i social, come immagino abbiate fatto anche voi all'ascolto, c'erano, diciamo, due tipologie di post. La prima era di quelli che raccontavano dove erano loro l'11 settembre, e la seconda invece era quelli che dicevano che a nessuno gliene frega nulla di dove gli altri erano l'11 settembre. Cosa che però invece a me questa cosa interessa, cioè mi fa specie pensare come, ma l'hai detto anche tu nel tuo intervallo, cioè quando sei entrato in chiesa il prete ha chiesto di raccontare delle cose personali, quasi come se il racconto personale fosse in quel caso l'unica via d'uscita da una storia con la S maiuscola, che però è di difficile lettura o comunque di difficile comprensione, perché quella cosa è talmente grossa che non puoi spiegarla razionalmente, ma ti puoi appoggiare solo ed unicamente a un racconto personale. Allora in quel modo forse la cosa diventa un po' più piccola, diventa di ognuno di noi, e quindi è un modo per tentare di leggere quell'evento.
Non solo, è anche bello secondo me scoprire che non eri da sola, perché ad esempio nella mia esperienza personale mi sono sentita molto da sola, cioè a parte che non c'era Dan, non sapevo dove fosse, eccetera eccetera. Poi invece ascoltando altre persone dicevo, vabbè, allora non sono io che esagero, no? Cioè eravamo tutti lì. E cosa facevi tu in quel momento lì? Rendere il tuo essere lì una condivisione anche proprio fisica con le altre persone. A me piace molto quello.
Guarda, io ero in università a Bologna in quel momento e ricordo che appunto arrivarono delle voci, delle piccole voci, che ovviamente all'inizio nessuno riusciva a capire. C'è anche questo, poi col tempo è diventato una sorta di leggenda, perché ho un racconto che poi ci siamo fatti più e più volte, io e gli amici che eravamo in quel momento in via Zamboni al 36 alla biblioteca a studiare, no? A un certo punto ci ricordiamo di una persona che passa per via Zamboni dicendo sono cadute le due torri, e istantaneamente, se tu sei a Bologna, pensi alle torri di Bologna.
Certo.
Ma guardando poi, all'epoca c'erano pochi computer in biblioteca connessi a internet, c'era Netscape come browser, quindi parliamo veramente del 2001, insomma un periodo lontanissimo per quanto riguarda la tecnologia. Quindi eravamo in 5 o 6 attaccati a un computer per tentare di capire cosa stesse accadendo negli Stati Uniti. E ricordo uno che disse, adesso vi faccio vedere io realmente cosa è successo, e andò su www.cia.com, come se entrando sul sito della CIA c'era già un po' di complottismo dietro, non hai capito?
Sì, subito.
Perché comunque subito complottismo. Adesso andiamo a vedere sul sito della CIA e troviamo le prove che sono stati loro. E questa è un'altra cosa che mi fa pensare, cioè c'erano, diciamo, già i complottisti, c'era un abbozzo di quello che è oggi internet, ma non c'è quella potenza di fuoco dei social, dei complottisti, del retropensiero che c'è oggi. Io ho paura a pensare all'11 settembre 2001 spostato ad oggi, con appunto quello che sta accadendo, per tutto quello che stiamo vivendo, per il Covid, per qualsiasi cosa, con i social di oggi. Però lì nasce un certo tipo di complottismo, no?
Sì, nasce, continua, perché il complottismo c'è da sempre.
Le torri spedice, il filmato in cui si vede che sono state fatte esplodere da dentro, piegandosi su loro stesse, non esplodono all'infuori, l'aereo sul Pentagono di cui si è sempre saputo poco, chi le ha fatte cadere, ma è possibile, non è possibile, perché c'erano poche persone all'interno delle due torri quel giorno.
C'era addirittura gente che diceva sono stati gli ebrei. Allora io mi ricordo che me l'avevano detto, ho detto, ma in che senso? Sono stati gli ebrei a mettere le bombe. Allora, siccome a New York una persona su tre è ebrea, com'è andata la conversazione? Oh, domani 11 settembre non andare, perché c'è scoppiato tutto. Cioè, vorrei che qualcuno mi spiegasse come è successo, perché sarebbe veramente stupendo se fosse possibile fare una cosa del genere.
Come nascono certe voci, come nascono certe idee di complotto, come si sviluppano, perché quello è secondo me la cosa più interessante. Però quello che è chiaro, Marina, è quello che dicevamo prima, cioè il racconto personale è l'unica cosa che ci rimane per spiegare qualcosa che evidentemente non capiamo e che, di cui abbiamo invece la certezza che non possiamo comandare. Una cosa come la caduta delle Torri Gemelle o come la presa di Kabul evidenzia solo ed unicamente una cosa, cioè che noi personalmente non possiamo modificare la storia. È un processo che il più delle volte subiamo senza magari capirne i meccanismi, e questo appunto ci riporta invece all'importanza del racconto personale.
Guarda, mi ricordo benissimo quando mia nonna era ancora viva, che aveva vissuto ovviamente la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro mio nonno era antifascista, per cui era stato licenziato, insomma tutta una storia particolare, e mi ricordo che a me piaceva tantissimo sentire i suoi racconti, perché sono racconti di un mondo terribile, però ogni persona ha il proprio racconto, la propria esperienza sulla sua pelle. A me piaceva tantissimo personalizzare la Seconda Guerra Mondiale grazie ai suoi racconti.
Questi sono i nostri racconti personali dell'11 settembre, ma come abbiamo detto in apertura, il 15 agosto del 2021 rischia di diventare, almeno per quanto riguarda diciamo la storia, un altro punto di svolta, un'altra pagina che si gira. E quindi a questo punto vediamo quali sono, che importanza hanno e quali sono i racconti e i ricordi del 15 agosto.
Bussa con cautela.
Ora qual è la tua sensazione, soprattutto guardando e conoscendo l'America in questo istante, quindi parlando dei cittadini americani?
Voglio anche, scusami, sì, adesso te lo dico, ricordare Gino Strada, morto in quel periodo.
Sì.
Che per l'Afghanistan veramente ha dato la vita.
Credo che la politica abbia questa costante di dire bugie ogni volta. L'Afghanistan. Allora, noi siamo in guerra in Afghanistan da anni e anni e anni e anni. Non se ne parla più.
Pochissimo prima appunto della caduta di Kabul, tanto da far passare quasi appunto, cioè viene a mancare Gino Strada e poco dopo Kabul cade nelle mani dei talebani. Cioè, una roba tristissima. Però, appunto, quello che ti volevo chiedere invece è la reazione, il polso, insomma, la pancia dell'America in questo momento, qual è?
Allora, questa è la mia osservazione. Non frega niente a nessuno. Nel senso, non è tanto un tema di conversazione tra gli amici, come lo era, per esempio, Black Lives Matter o quello che è successo il 6 gennaio al Campidoglio, in parte perché comunque non ha nessun impatto sul quotidiano degli americani, e poi perché è complesso come discorso, non è facile e poi non è così interessante come qualcosa che potrebbe succedere all'interno degli Stati Uniti. Il dibattito è molto meno acceso, certo sui giornali se ne parla, prima notizia di tutti i giornali eccetera eccetera, si sono qui viste le immagini terribili dell'aeroporto di Kabul, ma poche discussioni tra gli amici, ecco, quella è la sensazione che ho avuto.
Ci sono determinate cose che ci hanno colpito a tutti, cioè le prime immagini dell'aeroporto di Kabul, l'aereo cargo americano pieno di persone che tentano di scappare, quel parallelo insostenibile, cioè della persona che cade dalle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001 e quella persona che invece è attaccata all'aereo americano a un certo punto mentre l'aereo in volo perde la presa e cade perché era inevitabile. Quindi quei due corpi che cadono sono un parallelo, per tornare a quello che diceva Luca Celada prima, no? A 20 anni di distanza siamo di fronte a quasi una scena molto simile. La notizia che in Afghanistan è vietata la musica, i diritti delle donne, poi ovviamente sono partite anche delle catene di Sant'Antonio più o meno presentabili sui social, in cui ci si vestiva di bianco e si guardava pensierosi l'orizzonte con la didascalia pensando alle donne afghane, i diritti delle donne, gli sportivi afghani che tentavano di scappare, che avevano competizioni o che tentavano magari di tornare in Afghanistan, che volevano sapere delle notizie dei propri cari. Insomma, alcune cose ci hanno colpito intimamente.
Sì, le cose umane, diciamo, secondo me, le cose che poi quando ad esempio mi ricordo durante la guerra, non ero ero piccola, non è... però studiando la guerra del Vietnam mi ricordo che è diventata molto più, diciamo, parte del discorso di tutti, quotidiano, quando hanno cominciato a mostrare le immagini. Le immagini sono molto forti, quindi quando vedi delle immagini terribili come quelle che abbiamo visto all'aeroporto di Kabul, è difficile non sentire qualcosa. Poi magari uno non ha ancora capito perché sono all'aeroporto di Kabul e cosa è successo, chi sono i talebani, cioè, magari uno non capisce o non sa o non è interessato a sapere di quello che ci sta dietro, ma l'immagine è sempre molto forte.
No, l'immagine è terribile, come l'immagine di Tommaso Claudi, diplomatico italiano.
Aeroporto operativo, nonostante le difficoltà, all'interno c'è un presidio dell'ambasciata italiana con il console Tommaso Claudi. Il nostro obiettivo, ci dice, è mantenere il ponte aereo aperto.
Allora, è stato fatto un po' di pasticcio, poi veniva detto che era un console, in realtà era un secondo segretario, che poi è stato fatto console a interim proprio per gestire la situazione di emergenza all'aeroporto di Kabul, che è stato immortalato, sicuramente avete visto la foto, in cui prende in braccio un bambino e lo mette in salvo. Ecco, anche per tornare a paralleli storici, l'idea di un genitore disperato che dà in mano suo figlio a un militare per metterlo in salvo, non sapendo poi che fine farà questo bambino, se mai lo rivedrà, che vita avrà, cose del genere, ma per salvarlo dagli orrori della guerra, in quel caso alla memoria corre ovviamente la Seconda Guerra Mondiale e al nazismo, è qualcosa di inimmaginabile e impensabile. Forse anche lì scatta anche una sorta di protezione, no? Cioè, tornando al discorso, come mai sembra che a nessuno gli importi più di tanto, come mai non passiamo tutte le nostre serate a parlare di Kabul e di Afghanistan, perché c'è anche una sorta di pudore, o comunque la difficoltà a concepire e a comprendere cose del genere. C'è un'ultima cosa che ti volevo chiedere, Marina. È stato fatto un parallelo tra la caduta di Kabul, the fall of Kabul, e the fall of Saigon.
America's withdrawal from Afghanistan ended up in a chaotic evacuation. The image of a helicopter lifting off above the US embassy in Kabul has drawn comparison to the fall of Saigon in 1975. House GOP Conference Chair Elise Stefanik tweeted, "This is Joe Biden's Saigon."
Tu hai appena citato la guerra del Vietnam, no? Cioè, nel momento in cui Saigon cade e viene presa appunto dai vietnamiti, quella è la fine della guerra del Vietnam.
Non solo, no? È un'altra guerra che gli americani non hanno vinto.
Appunto, cioè la guerra, la disfatta definitiva dopo un lunghissimo periodo in qualcosa di impensabile. C'è l'elicottero di chi stava a Saigon, no? Degli americani che stanno a Saigon, che scappano, e lo stesso avviene con il presidente dell'Afghanistan, che è costretto a scappare su un elicottero americano. Ci sono una serie di paralleli. Se ne è parlato di questo negli Stati Uniti?
Cioè, se ne è parlato a livelli, diciamo, di giornali e di telegiornali di approfondimento, eccetera, eccetera. Ma ti dico semplicemente una cosa: se ne parlerà molto di più sia in Italia che negli Stati Uniti quando cominceranno a venire in Europa e negli Stati Uniti gli afghani, cioè il flusso migratorio dei profughi.
Il racconto politico, al di là appunto del commentare queste immagini che colpiscono chiunque, poi insomma chiunque ovviamente non può che dire determinate cose, no? Di fronte a queste immagini, la discussione politica invece in Italia è stata sul flusso migratorio. Quindi cosa succede quando poi queste persone che stanno scappando da questa situazione arriveranno in Europa, arriveranno in Italia? E ovviamente, insomma, ci sono... Immagino che tu possa tranquillamente immaginarti quali sono i due fronti. Ecco.
Certo, non solo, ma fa in modo che adesso le vittime, tra virgolette, siano i poveri europei, i poveri americani, che devono in qualche modo avere a che fare con questi afghani che cazzo sono, capito? È una cosa pazzesca, perché noi, dico americani ma occidentali, siamo andati lì 20 anni di guerra, abbiamo distrutto le infrastrutture, abbiamo distrutto la cultura, abbiamo ammazzato milioni di persone. Chi riesce a scappare scappa e poi arriva a sti rompi. È una roba che a me fa impazzire personalmente.
Sono d'accordo con te e direi che abbiamo tentato di dire tutto.
Sì, non abbiamo fatto mai ridere.
Oggi era difficile far ridere, effettivamente oggi era difficile. Però guarda, abbiamo l'ultimo asso nella manica, perché come sempre chiediamo a Dan, tuo marito, visto che peraltro è stato anche insomma citato più volte durante questa puntata, se almeno questa volta forse ce l'abbiamo fatta a dire.
Ma se non è questa volta, no, io perdo le speranze.
What the fuck was that? Kidding me? A couple of wops sitting around trying to dissect the US of A? You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't... Ugh. Jesus. Wow.
Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sorogni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli.
In questa puntata di USA con cautela abbiamo parlato di Afghanistan. Nella prossima puntata parleremo di matrimoni.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.